gli interventi programmati con Maurizio Zammataro di Associazione Nuovi Lavori, che in qualche modo richiamerà questo documento, questo codice di condotta del partenariato europeo, che sostanzialmente è quello che guiderà poi la presenza del partenariato e la sua inclusione all'interno dei processi della nuova programmazione.
Ma a me spetta appunto il codice, il compito di illustrare il codice europeo di condotta per il partenariato, cosa abbastanza difficile dopo che ci è stato illustrato come queste cose vivono nella carne viva dei processi, diciamo, da chi fa il ricercatore, legge i documenti, i numeri, le cifre, a chi poi materialmente queste cose le costruisce con i soggetti sociali, con i soggetti economici. Credo che alla fine di una lunga e intensa giornata lo scarto sarà purtroppo per voi significativo. Ciò detto, io credo che sia utile però ricordare dove stiamo, cioè dove stiamo, come se fossimo su una cartina geografica, come se uno va al centro commerciale, guarda la piantina e dice il bollino rosso, voi siete qui. Sono cose per voi ovvie, però secondo me è utile ricollocarle. Nel 2014, ci dice il documento di economia e finanza, nel 2013 noi avremo una significativa contrazione del prodotto interno lordo, 0,6-0,7%, nel 2014 dovrebbe esserci la ripresa. Il DEF dice 1,3, Istat dice 0,7, perché computano diversamente il decreto legge sul pagamento delle spese alla pubblica amministrazione. Entrambi questi soggetti, il governo e l'Istat, ci dicono che l'anno prossimo il tasso di disoccupazione sarà ancora in aumento al 12,3%. Produzione della ricchezza, distribuzione della ricchezza. Lo dico perché l'anno prossimo, se questi dati che ci vengono raccontati sono, diciamo, e sono il parametro fondamentale per chiunque sia venuto oggi a fare questa, ad assistere a questo tavolo di lavoro, ci dicono di una situazione complicata e inedita. Non solo complicata, lo sappiamo tutti, ma inedita. Per cui siamo di fronte a una crescita della ricchezza, diciamo, tagliata con l'accetta dai 7 ai 20 miliardi di euro, a fronte di una riduzione di un aumento del tasso di disoccupazione. E questo è un elemento non, come dire, transitorio per chi fa questa discussione nel 2013, cioè nell'anno di costruzione di una programmazione lunga come la 2014-2020 e in un anno come quello in cui bisogna chiudere e stringere la programmazione precedente. È evidente che i fondi strutturali e il fondo sociale in particolare sono strategici non solo per la celerità con la quale saranno messi in campo, ma anche per la qualità. E dal punto di vista della qualità, io credo che la discussione di questa mattina abbia davvero senso, perché noi abbiamo due esperienze rispetto alle quali il tema non solo del partenariato economico-sociale, del partenariato civile, del partenariato istituzionale, ma, diciamo, chiamiamolo della dimensione di ecosistema, hanno dimostrato come può funzionare. Uno ci è stata lungamente raccontata con dettaglio, dovizie e numeri dall'esperienza del Piemonte, mi riferisco alle misure anticrisi, che sono state, lo ricordo, diciamo, per anche se è scontato, sono state, diciamo, una dimensione di volontà ecosistemica, regioni, governo, parti economiche e sociali, che hanno prodotto una torsione dentro la dimensione della programmazione. La seconda, esplicitamente dal punto di vista istituzionale, il piano di azione e coesione, che anche lì è una torsione condivisa, concordata dentro una dimensione di partenariato istituzionale con le regioni, però, diciamo, siamo di fronte a due esperienze recenti nelle quali si dimostra come l'ecosistema è in grado di far fronte al tema della programmazione lunga. Per questo io credo che, come dire, il tema delle regole per la costruzione dei partenariati è tema, diciamo, assolutamente cogente. È tema cogente perché ha dimostrato che è tema efficace, perché è stato in grado di fronte all'emergenza di mettere il paese dentro una dimensione. L'emergenza è evidente, noi dentro Space Lab abbiamo fatto moltissime attività di ricerca, io vi consiglio, perché non per lodarci, ma perché credo che siano strumenti di lavoro, di dare un'occhiata ovviamente a tutti i documenti di cui abbiamo parlato qui, che stanno su quel sito, ma anche a un po' di ricerche. Una di quelle ricerche racconta con dettaglio regionale un dato drammatico che ha messo a fronte tasso di occupazione e tasso di disoccupazione anno 2006 e anno 2012. Il tasso di occupazione è sempre calato in tutte le regioni italiane e il tasso di disoccupazione è sempre aumentato. Questo a fronte ovviamente del significativo investimento nei fondi di coesione, gli anni non sono stati scelti casualmente, ma che dà la cifra, diciamo, oltre ai numeri che dicevo prima, del grado di emergenza. Allora, darsi le regole, perché come appunto il codice definisce quel contorno, la Commissione ha presentato una sintesi dei principi, è un work in progress, un documento che ancora non ha diciamo una formalizzazione, non è, ma che è, diciamo, ha già inciso pesantemente sui regolamenti, in particolare sul regolamento di che definisce le regole comuni per i fondi strutturali. È la base per il codice europeo di condotta per il partenariato, mi riferisco ovviamente al documento della Commissione europea. Il principio ne è già stato lungamente detto, però diciamo lo risottolineo con puntualità. Il principio attivo di partenariato su tre gambe, una di queste gambe è una gamba profondamente innovativa che anche per la storia delle relazioni sociali italiane dovrà essere maturata, mi riferisco alle organizzazioni che rappresentano la società civile. Noi abbiamo il livello delle amministrazioni regionali e locali, il livello dei partner economici e sociali, le come dire, consolidate parti economiche e sociali, le organizzazioni che rappresentano la società civile. Questi soggetti, il documento ci dice, devono essere coinvolti nel corso di tutto il percorso, preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Vedremo poi nel dettaglio quali sono gli elementi di contraddizione e gli elementi problematici sui quali le PES, in particolare, essendo a voi rivolto questo seminario, ma nel complesso i soggetti chiamati a questo nuovo percorso dovranno misurarsi. Le amministrazioni, i soggetti, diciamo, sono quelli che ho richiamato prima: le amministrazioni pubbliche, le parti economiche e sociali, gruppi e associazioni che rappresentano l'interesse generale, ONG e società civile. Qui sottolineo una cosa, diciamo, che può sembrare banale, ma la differenza tra interesse generale e interesse particolare, interesse civile, non perché le due cose stiano dentro una dimensione di gradazione. Noi abbiamo fatto diversi appuntamenti nelle regioni e questo è un tema che è emerso con forza e rispetto al quale, se c'è un cammino lungo davanti, è giusto mettere in chiaro, in sottolineo alcuni elementi. L'Italia ha una tradizione forte, molto più forte di altri paesi, è banale dirlo in questa sede, di relazione tra l'interesse di blocchi sociali nella sua dizione generale. Ma quello che vorrei sottolineare del documento della Commissione è come il tema della società civile sia evocato in quel documento rispetto ad alcuni interessi particolari che hanno impatto trasversale. Non casualmente qui diciamo ambiente, inclusione sociale, parità di genere, pari opportunità. Cioè i soggetti portatori di interessi particolari che però hanno impatto, quelli che abbiamo chiamato nelle scorse programmazioni, gli impatti trasversali. Rispetto il documento rileva anche, diciamo, le specifiche di fondo, cioè le tipologie di soggetti evocati in ogni specifico fondo. Rispetto all'FSE, per sintesi ovviamente porto solo questo, i partner chiave sono autorità regionali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, associazioni della formazione, istituti di formazione professionale, di istruzione e formazione, qui insomma li potete vedere, e che sta dentro la dimensione di quello che è successo, ci è stato raccontato prima con dovizia di particolari da chi l'ha fatto, anche dentro il percorso che l'Italia ha fatto in questi nei mesi da gennaio a marzo per arrivare all'accordo di partenariato. A cosa sono chiamati i soggetti? Sono chiamati e a quali, come dire, condizioni, perché poi il documento, come dire, è utile in questa dimensione, nella dimensione di uscire da una dimensione, da un elemento non regolato di relazione, che quindi non consente la piena agibilità della dimensione di partenariato. A cosa si impegna, diciamo, l'amministrazione? La comunicazione tempestiva dell'informazione, il tempo sufficiente perché le parti siano interessate possano procedere, i canali di comunicazione per formulare domande e suggerimenti, trasparenza su come le proposte vengono prese in considerazione, diffusione dei risultati delle consultazioni. Adesso, perché veniamo da un'esperienza ricca, molto recente a livello nazionale, ma non è, come dire, nelle esperienze pratiche che noi incontriamo nei territori, non è sempre questa, diciamo, la pratica. Questa è la dimostrazione del fatto che il codice di condotta, come noi che facciamo da osservatori questo lavoro, non possiamo che auspicare che arrivi a bomba, perché questo, come dire, formalizzerebbe questi elementi fondamentali per il funzionamento dell'ecosistema a cui facevo riferimento all'origine. Altri impegni dell'amministrazione, come dire, rendere esplicito chi è il soggetto, con quale funzione, perché è stato scelto quello, le azioni intraprese per ampliare il coinvolgimento, le strutture, le procedure di coordinamento, le modalità di futuro utilizzo dei fondi di assistenza tecnica e il punto di vista dei partner. Io qua credo di dover andare rapidamente. Arriviamo ai comitati di sorveglianza, rispetto ai quali il codice esplicita alcuni elementi di scelta: la scelta dei membri dei comitati che tenga conto dei partner che hanno partecipato alla preparazione del programma, la rappresentanza dei partner sulla base delle rispettive responsabilità, che i partner scelgano e nominino i loro componenti, la presenza equilibrata di genere, l'elenco dei componenti pubblico, cioè il fatto che quella roba abbia anch'essa nella sua, come dire, chiamata di responsabilità, o se è stato detto prima, una accountability nei confronti dei rappresentati, perché la rappresentanza è un processo dinamico, si costruisce ovviamente dentro la relazione con i soggetti rappresentati, il tema dei conflitti di interesse, rispetto al quale faremo poi un focus, perché su questo c'è un forte dibattito, che è quello relativo alla selezione. Il codice europeo dice, apre della possibilità di coinvolgere i partner nella definizione degli inviti a presentare proposte, cosa che vedremo dopo è stata fatta anche dentro il piano di azione e coesione in due casi specifici, e che è un elemento, diciamo, di innovazione nella sua formalizzazione. Poi appunto la Regione Puglia pochi minuti fa ha detto: quella per noi la cabina di regia è una pratica, è un comportamento, ma questa cosa attiene a un grande dibattito in Europa, rispetto al quale, per quello che abbiamo visto in questi mesi di Space Lab, l'Italia ha una forte vocazione positiva e favorevole al coinvolgimento dei partner nella costruzione degli inviti, ma diciamo in Europa c'è un forte dibattito sul conflitto di interesse, cioè come questo elemento non diventa un elemento distorsivo dell'esito della politica, e questo soprattutto sui bandi. C'è una diela, io lo lascio ovviamente per il mio compito come nodo aperto, ma è un nodo, diciamo, che rispetto al codice e rispetto alle scelte che faranno le regioni e che faranno lo Stato nazionale, è tema che rimane aperto. Cioè, di fatto di qua c'è il punto 1, coinvolgere il partner, gli altri sono tutti metodi di regolazione del conflitto di interessi, avvicendamento delle persone, procedure chiare prestabilite, eccetera, eccetera. Ultimo elemento che vorrei sottolineare con forza, anche in ragione appunto di quello che ci viene detto da chi sta dentro i comitati di sorveglianza, è il tema dell'abilitazione. Cioè noi abbiamo due polarità, qualcuno all'inizio ha detto il multilivello e la sussidiarietà, a questo corrispondono due poli che sono l'accountability e l'abilitazione, cioè la dotazione degli strumenti dentro l'ecosistema per i soggetti di avere le informazioni e di avere gli strumenti per svolgere la propria funzione di controllo sociale. Lo dico perché rispetto al tema dell'accountability, spero non sia ovvio, magari non c'è nelle slide, ma siamo dentro una dimensione di cambiamento rutilante. Cioè la nascita, per esempio, noi sempre in questo progetto abbiamo fatto una veloce ricerca su come i governi dell'Unione rendono leggibile, trasparente, abilitano l'accountability dell'utilizzo dei fondi strutturali. In Europa ci stanno due paesi che hanno uno strumento che consente di leggere fino al livello territoriale la spesa, sono l'Italia e l'Ungheria. e quello dell'Italia è evidentemente il più efficiente. Mi riferisco a opencoesione.gov.it. Cioè, il tema dell'accountability di fronte all'accesso a una quantità assolutamente larghissima di informazioni, cioè, immagino che tutti sappiate cosa sia quel luogo, cioè il posto dove ci stanno tutti la misurazione di, diciamo, di tutte le risorse di spesa pubblica dei fondi strutturali secondo i dati disponibili al DPE, al Dipartimento di, al Ministero di Economia e Finanze. Allora, quello strumento è ovviamente per uno che fa ricerca una miniera, ma per chiunque faccia, come dire, controllo sociale dell'utilizzo della spesa pubblica, un grande patrimonio di trasparenza. Ma se non c'è l'abilitazione, cioè, come dire, il dato non serve. Cosa dice il codice? Dice utilizzare una parte dell'assistenza tecnica per abilitare i soggetti alla lettura, diciamo, della propria funzione di controllo sociale, che non è solo la condivisione della programmazione o la condivisione della valutazione, ma è lo svolgimento della propria funzione sociale di controllo. In questo senso, come dire, c'è un passo in più rispetto alle cose che abbiamo visto nei comitati di sorveglianza. Io non posso che elencare, diciamo, i nodi aperti in questi mesi: la predisposizione e selezione di inviti e il conflitto di interessi, l'ho detto prima, il tema dell'assistenza tecnica alle parti economiche e sociali e alla società civile, che non sono la stessa cosa, che non hanno bisogno della stessa dotazione strumentale, perché quando parliamo di grandi organizzazioni parliamo anche di soggettività che hanno proprie letture del reale. Cioè, noi stessi che facciamo ricerca usiamo i dati delle fondazioni, delle PES, ma esiste anche un mondo che quegli strumenti non le ha. L'organizzazione di interesse generale e la sua relazione con la società civile, che può essere una relazione conflittuale come può essere una relazione estremamente proficua, arricchente in termini di competenze che vengono portate ai tavoli. Questi ci sembrano i tre nodi sui quali a livello regionale in questi mesi, non diciamo nei prossimi anni, è necessario che le PES abbiano un punto di vista, abbiano, diciamo, un'attenzione. Dicevo che questo documento ha già avuto un impatto sui regolamenti, mi riferisco alle disposizioni comuni, sull'articolo 5 gli Stati membri organizzano rispettivamente per il partenariato e per ciascun programma operativo rapporti, diciamo, con queste, con gli, quelli di cui sopra, diciamo. La faccio sintetica perché la giornata credo che sia stata lunga. Conformemente al sistema della governance a più livelli, si associano i partner alla preparazione dei contratti di partenariato, come è quello che ci è stato descritto, quindi non mi dilungo visto che in Italia è già stato fatto e vi è stato raccontato pochi minuti fa. La Commissione sarà abilitata ad adottare atti delegati ai sensi del 142 per il codice di condotta che definisca obiettivi e criteri per l'attuazione del partenariato e per le buone pratiche, cosa che qua già largamente richiamata. Per ciascun fondo la Commissione consulterà almeno una volta l'anno, due per il FEAMP, le organizzazioni. Queste sono le regole, diciamo, in sede comunitaria. Inoltre il regolamento contiene norme che fanno riferimento al partenariato e richiamano in questo principio, ma già più efficacemente di me qualcuno ha contato il numero delle volte che esce la parola partenariato, mi sembra simbolicamente più rappresentativo che elencare gli articoli. L'articolo 42 regola i comitati di sorveglianza nel regolamento, che è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione, organismi intermedi e rappresentanti dei partner. Sui documenti chiave ovviamente non posso dilungarmi, visto che chi ha partecipato a leggerli, scriverli, produrli ci ha raccontato il percorso, però, diciamo, pur in continuità con quello che ho sentito prima da fonte ben più autorevole, c'erano, diciamo, sulle sette elementi di innovazione mi permetterei solo di sottolineare, qui era sottolineato mobilitazione del partenariato rilevante ma già ci è stato illustrato, la relazione tra efficacia e verificabilità dei risultati e mobilitazione del partenariato. Prima raccontavo di Open Coesione. Open Coesione è un patrimonio di valutazione strettamente quantitativa dell'utilizzo di quelle risorse. L'impostazione, come abbiamo sentito, della nuova programmazione ha un forte orientamento alla valutazione qualitativa del risultato. e questo modifica, diciamo, la funzione della parte economica e sociale, che non è più chiamata ex post a valutare la correttezza formale, solo la correttezza formale, ma sta dentro una dimensione nella quale il controllo di risultato ed eventualmente appunto strumenti di accountability che abbiano anche l'integrazione dell'elemento di risultato potrebbero modificare. Quindi io penso che su quei due punti ci sia una focalizzazione. La PAC è stata, da questo punto di vista, l'ho detto prima, un po' un terreno di sperimentazione su due bandi, giovani per il sociale e giovani per la valorizzazione dei beni pubblici. C'è stato un coinvolgimento dei partner nella definizione dei temi. Mi dicono che devo stringere tutte queste cose, sono ovviamente per voi ovvie, quali fossero i tavoli e quant'altro. Rilevo solo un punto, che la costruzione di una dimensione partenariale produce anche un dibattito pubblico che modifica l'ordine dei fattori. Cioè, il documento di fine mandato esplicita, per me è una cosa innovativa e inedita, un punto di discussione che è diventato punto di discussione pubblico rispetto all'utilizzo delle risorse della nuova programmazione in funzione anticiclica, cosa che le principali PES, come dire, hanno raccolto come tema di discussione, ma che si è diventato molto... Qual è il punto di origine? È stato il tavolo partenariale, quello, il luogo dove, e quel documento che è in parte figlio di quel tavolo, il documento, diciamo, rispetto a quale col governo si è aperta quella discussione. Rispetto alla bozza del 9 aprile è del tutto irrilevante che io aggiunga le mie parole a quelle già raccontate. Credo, e qui mi chiudo perché mi dicono che devo fare, credo che esista per le parti economiche e sociali, cioè sui corpi sociali intermedi altamente strutturati nel paese, un tema che va oltre quelli che ho elencato sul codice di condotta europeo, che è la relazione centro-periferia, perché dentro una dimensione organizzata dal codice di, come dire, nuova funzione delle parti economiche e sociali, esiste un centro e una periferia dell'amministrazione, ma esiste un centro e una periferia delle grandi organizzazioni sociali di questo paese. E, come dire, esse convivono con i processi di architettura istituzionale. Io qui ho fatto semplicemente l'elenco: la programmazione focalizzata sul centro, l'introduzione del patto di stabilità ancora lasco, i POR omogenei della programmazione 2000-2006, la riforma del titolo quinto che ha cambiato l'architettura istituzionale. Cioè, questo è semplicemente l'elenco di cose che sono successe, che chi ha vissuto questi anni nell'ambito della programmazione ha visto. Tutto questo ha cambiato lo Stato, ma ha cambiato anche le organizzazioni e ha reso più o meno efficiente la capacità di controllo sociale e di incidenza delle organizzazioni dentro i processi. Quindi io mi avvio, diciamo, a concludere appunto questa che è stata proprio una carrellata, ma elencando quelli che sono, come ho detto prima, i nodi focali di ordine generale ma anche di ordine particolare. Il tema, i tre temi che ho elencato sul codice di condotta, che sono partite aperte, e la relazione centro-periferia come uno dei temi rispetto alle quali le parti economiche e sociali sono chiamate a una riflessione dal codice di condotta, dalla nuova programmazione, dal contesto economico e sociale nel quale il Paese è inserito in questa fase. Vi ringrazio.